E allora, bando alle ciance, presentiamo il nostro ospite. Abbiamo al telefono Fabrizio Lorusso, docente di geopolitica, giornalista freelance, collaboratore di tante testate giornalistiche e radiofoniche, autore anche di un lodevole e chiaro articolo che è uscito proprio qualche giorno fa su carmillaonline.com dal titolo I silenzi di Papa Francesco in Messico. Fabrizio Lorusso è anche autore dei libri Narcoguerra, Cronache dal Messico, dei cartelli della droga e Santa Muerte. Ti chiedo intanto se ci senti correttamente.
Sì, vi sento e buona serata a tutti anche.
Ciao, buonasera a te. Lì il tempo com'è? Perché qui il tempo è bruttino, poi varia da zona a zona, però insomma dalla grandine al sole al nuvoloso, lì com'è il tempo?
Qua è arrivato un fronte freddo dal Canada, di quelli che raggelano per due giorni Città del Messico e dopo scompaiono, però pare che oggi già sia già in fase di ritirata.
Meglio, meglio così. Allora Fabrizio, proprio a partire dal tuo articolo uscito qualche giorno fa su Carmilla, ci piacerebbe ragionare almeno in questa prima parte di trasmissione su quella che è la situazione del Messico oggi, soprattutto a partire dalla recente visita di Papa Bergoglio meno di un mese fa. Abbiamo letto dalle pagine dei giornali e dai maggiori organi di informazione come anche questa volta la macchina mediatica del Vaticano si sia mossa con tempismo e la sapiente regia Vaticana è riuscita a fare un bel montaggio mediatico di questa visita, come accade spesso, visita peraltro spacciata come pastorale, ma sappiamo quanto siano labili i confini tra sacro e politico, tra fini spirituali e fini politici. Qui da questi microfoni cerchiamo sempre di snocciolarli un po' tutti, quelli che sono poi la realtà che c'è dietro questi giochetti spirituali. D'altronde poi la diplomazia vaticana si era già saputa destreggiare con incredibile acribia, mi verrebbe da dire, nel caso di Cuba, e il Messico è stata un'ulteriore prova. Detto ciò, come giustamente metti in rilievo tu nel tuo articolo, sono molti i punti critici e oscuri della visita di Papa Bergoglio in Messico, quindi ti chiederei un po' di farci una sintesi di questi silenzi che non riguardano ovviamente solo il Papa, ma tutta la piramide vaticana, diciamo.
Sì, sicuramente, infatti l'introduzione tua è perfetta, nel senso che tra l'altro la macchina mediatica e diplomatica, poi su due fronti, no? La diplomatica è quella che ha preparato il viaggio e lo ha realizzato proprio nel modo più impeccabile possibile, e poi quella mediatica che lo ha accompagnato e lo ha diffuso no? In mondo visione, avremmo detto un po' di anni fa. E ha funzionato, però è stata supportata da un'altra macchina altrettanto forte che quella messicana, cioè tanto le televisioni, il duopolio, no? Televisa, TV Azteca, quanto i media, gli altri media allineati, Stampa, penso a Millennio, soprattutto Millennio TV, televisioni su internet, eccetera. E quindi tutta poi la diplomazia governativa messicana hanno lavorato diciamo d'accordo con quella vaticana per una visita definita appunto pastorale, ma che è sembrata a tutti gli osservatori minimamente attenti da qua una visita di Stato, appunto con velata in qualche modo, ma poi rivelata in realtà da tanti discorsi che sono stati fatti, ma soprattutto dai silenzi. In questo senso la differenza forse l'unica, l'ultima che resterebbe tra una visita totalmente di Stato e una pastorale sono i temi sociali, i temi più crudi, più duri, che sicuramente in Messico non mancano, poi adesso li vediamo magari più nei dettagli quali sono, eccetera, che non sono stati toccati, e non sono stati toccati, ed è un po' la tesi, no, dell'articolo e anche delle voci critiche dal Messico, no, nel senso che qui poi ci sono stati delle proteste appunto abbastanza silenziate sui media principali più importanti anche all'estero, però appunto la tesi è quella che in pratica non si sono potuti trattare proprio per un accordo diplomatico previo e durante la visita tutta una serie di tematiche. Non è che ci si aspettasse un discorso rivoluzionario da prete di frontiera, da vescovo attivista, come pure ce ne sono qui in Messico, penso a Raul Vera, a Padre Solalinde, no? Alejandro Solalinde, eccetera, e poi nella storia del Messico ce ne sono stati altri, più legati alla teologia della liberazione, quindi questa, no? Questo mix anche tra marxismo e principi della Chiesa, delle origini, no? Che opta preferentemente per i poveri e che stimola, no? Stimola i settori sociali marginali a una rivoluzione, anche a una sovversione dell'ordine. Ecco, sicuramente Bergoglio osteggia e ha osteggiato anche già in Argentina, no? A Buenos Aires, eccetera, questa teologia, questa visione. Ecco, quindi le voci critiche dal Messico arrivano sia da gruppi più vicini a questa idea di liberazione, ma anche da una parte della stampa, dai giornalisti indipendenti, eccetera. E hanno denunciato in primis la costruzione mediatica, che è partita proprio dall'arrivo in aeroporto, costruito sulle televisioni, appunto un arrivo trionfale, e quindi l'accoglienza della coppia presidenziale, di Peña Nieto, presidente, e sua moglie Angelica Rivera, e quindi poi a uno stuolo di politici e alti prelati. E per tutto il viaggio più o meno la coppia presidenziale, o mediaticamente o fisicamente poi, oppure i governatori dei vari stati, hanno dominato la scena. Cioè Papa Francesco ha incontrato soprattutto l'élite e non, come si è fatto credere, il popolo, diciamo così, o i settori sociali diversi. Quelli sono stati rappresentati da portavoce o da gruppi scelti dalle diplomazie per far vedere appunto che c'erano degli incontri con la popolazione, con gli indigeni, con i migranti, con alcuni settori sociali, diciamo con alcuni gruppi di vittime della violenza, eccetera. Però i grossi incontri e i grossi discorsi poi sono stati tra gruppi dirigenti, sostanzialmente da una parte gruppi dirigenti imprenditoriali, per cui a Ciudad Juárez c'è stato l'incontro con Carlos Slim, tra gli uomini più ricchi del mondo, e 100 imprenditori messicani, i più diciamo i più importanti. C'è stato l'incontro con l'episcopato messicano, chiaramente con l'élite faraonica, appunto questa sì denunciata dal pontefice, dei prelati messicani, con l'élite politica messicana, teoricamente laica, ma poi molto molto vicina e asservita alla Chiesa cattolica messicana. Per cui ecco, questi sono i punti salienti, che sono passati poco all'estero, mentre mi pare che l'idea anche in Italia che è arrivata è stata quella di una visita molto popolare, con bagni di folla, con contatto con la gente, eccetera. Invece è stato più un tour, secondo me un tour esclusivo, che i media, chiaro, hanno portato poi in tutte le case, perché l'evento è stato travisto, è stato tra gli eventi più mediatici degli ultimi anni, supera anche le competizioni sportive, i mondiali, eccetera. Quindi in questo senso un gran successo mediatico. Ma poi adesso, se entriamo nella parte delle tematiche e dei silenzi, in realtà viene decostruita questa visione, no?
Beh, un meccanismo da grande evento che purtroppo noi qui a Roma conosciamo bene, con il fatto che c'è in atto il giubileo della cosiddetta misericordia, e per esempio, ti faccio un esempio, per la salma di Padre Pio, insomma, è stata dispiegata un'ingentissima mole di forze dell'ordine, nonché chiuse scuole, chiusi uffici, per far passare la salma di un poveretto che, insomma, forse ha detto più balle che verità nella sua vita, e quindi questo lo trovo veramente assurdo. Quindi ecco, in questa macchina da super evento, in qualche modo
è nota,
esatto. Comunque tu hai toccato un punto che io ti volevo chiedere, ovvero se c'erano state proprio delle diciamo delle voci critiche, delle opposizioni, anche poi manifestantesi in piazza, di critici verso questa visita, e soprattutto questa domanda che si può legare con quest'altra che ti volevo fare: a che punto siamo con la laicizzazione, con la secolarizzazione in Messico? Qual è la presa del cattolicesimo sulle masse popolari messicane? Perché nel tuo articolo, se non erro, parli anche di aborto, E per esempio di aborto, a quanto ho capito Bergoglio in Messico ne ha parlato poco, come è inevitabile, ma soprattutto la metà dei 32 stati messicani, leggo dal tuo articolo, non solo non permettono l'interruzione della gravidanza neppure entro le 12 settimane, ma la penalizzano addirittura. Quindi insomma siamo veramente a un ritardo in qualche modo di questo paese su dei temi della laicità, in cui per carità anche l'Occidente fa fatica, basti pensare a tutta la discussione che c'è ora nel nostro paese, in Italia, sulla legge per le coppie civili. Però ecco, volevo sapere, visto che vivi lì in Messico, a che punto è secondo te il processo di secolarizzazione in Messico?
Sì, parto proprio da quest'ultimo punto, poi ritorno alle voci critiche che poi provengono dalle parti della società sempre silenziate, no? Dei movimenti sociali in particolare. Però partendo dall'ultima, appunto ci sono state una serie di commenti, diciamo esternazioni, per esempio di vari gruppi, a partire da gruppi cattolici anche, ma più progressisti, per esempio le cattoliche per il derecho a decidir, cioè quelle pro aborto fondamentalmente, o comunque a favore di stabilire un diritto di decisione delle donne. Quindi questo è un gruppo cattolico progressista messicano che hanno protestato e in generale protestano contro il patriarcato, il paternalismo, che anche qui si è visto da parte in generale della Chiesa e anche di Papa Francesco, che sul tema delle donne e quindi sul tema dell'aborto e quindi però anche su altri temi, ora se ne discute molto in Italia, ora da molti anni, senza trovare sbocchi ragionevoli veramente, matrimoni omosessuali tra persone dello stesso sesso e altre tematiche, non si è espresso il Papa Francesco qui in Messico, e inoltre non ha mai menzionato il tema femminile delle donne e nemmeno quello dei femminicidi, quindi tutte queste tematiche legate tra di loro che coinvolgono il mondo politico proprio come primo accusato di non agire o di agire addirittura contro, questi temi non li ha toccati volutamente. E sull'aborto c'è stato solo, no, una menzione sempre sull'aereo diciamo di volo di ritorno. Anche a Rio c'erano state le dichiarazioni sul tema dei gay, sul tema dell'aborto invece ne ha parlato qui tornando dal Messico in queste conferenze stampa molto blindate, no? Quasi allegre, gioviali, che poi dà sui temi che però non si sa perché, anzi si sa perché le diplomazie agiscono anche in questo senso, non tocca poi nel paese in cui i temi sono sensibili e diciamo la popolazione si aspetta che vengano toccati. Per esempio ha parlato del virus Zika, che è un problema realmente brasiliano in questo momento, un po' in espansione anche qui, ma fondamentalmente inesistente, è solo per toccare un tema pop, un tema che sta sulle prime pagine, che lo ha fatto perché col Messico non c'entra nulla, però ha parlato del virus Zika. Gliel'hanno chiesto, ha risposto, appunto ha parlato della contraccezione, che non sarebbe un male assoluto. Chiaramente non ha aperto in nessun modo sulla contraccezione, ha solo citato dei casi, per esempio quello dell'Uganda, Paolo VI se non sbaglio, forse il caso del virus Zika o di altre epidemie in cui la Chiesa può aprire o può non, diciamo così, non condannare, che è diverso, certe forme di contraccezione per salvare delle vite. Non ha parlato di apertura sull'aborto eccetera, che viene sempre definito un crimine, ecco, e anche qui in Messico, uno stato che poco laico è, lo definisce crimine, come fa la Chiesa, nel senso che appunto nella metà degli stati messicani è penalizzato, per cui tu hai persone in generale degli strati più deboli, delle classi sociali più svantaggiate, che vengono arrestate persone, cioè donne, per aborto, che stanno in prigione. Penso a tutta la zona più conservatrice del Messico, che è una zona che non è stata visitata dal Papa perché si dà già per acquisita, che è lo stato di Guanajuato, il Bajío si chiama, tutta la zona centrale montagnosa, a 6 ore di autobus a nord di Città del Messico, tanto per capirci un po' come si dice qui, no, con le ore di autobus, ecco, qualche centinaio di chilometri. Lì la visita non è passata perché Bergoglio aveva altre priorità, altre zone da recuperare o settori o classi anche da recuperare. Quindi sull'aborto qui c'è una situazione gravissima di violazione ai diritti umani delle persone, questa non è stata minimamente toccata. Probabilmente Bergoglio non si è accorto che andando in prigione a Ciudad Juárez, certo è andato in un reclusorio se non sbaglio solo maschile, però avrebbe potuto incontrare persone arrestate anche per questo teorico crimine qui in Messico. Solo Città del Messico permette l'aborto, i matrimoni tra persone dello stesso sesso, e diciamo è un po' un'isola felice in questo senso su alcuni diritti sociali, ecco, non su tutti gli elementi, no? O su tutte le politiche, però ecco, su questo è sicuramente una zona un po' più tollerante. Per cui, per passare a concludendo, tornando da Rio de Janeiro, invece aveva parlato dei matrimoni gay, aveva parlato delle persone omosessuali, appunto dicendo che chi era lui, chi sono io, ha detto, no, per giudicarli. E sembrava, e tutti i media, come questa volta anche sulla contraccezione, tutti i media, soprattutto in Italia, hanno parlato finalmente di un papa progressista, no? In questo senso, che apriva sugli omosessuali, apriva su sulla contraccezione eccetera, ma poi se uno legge tutto il discorso tranne la parte estrapolata, no, manipolandola dai media, capisce che le condanne sono uguali a quelle che la Chiesa sempre ha espresso in passato, per cui anche qui in Messico non è che ci si aspettasse molto di più, però appunto non ne ha neanche parlato, questo è uno dei silenzi, quindi mi ricollego al tema dei silenzi, no? E da qui, perché ok, uno dei grandi temi bloccati, tabù, è stato quello dei femminicidi delle donne, però quello principale su cui ci si aspettava delle parole più concrete è stato quello dei desaparecidos e in particolare del caso dei 43 studenti di Ayotzinapa, e l'altro è stato quello dei preti pedofili e in particolare il caso dei Legionari di Cristo, una congregazione potentissima in Messico che ha reso tanti servigi alla Chiesa negli ultimi 4-5 decenni, quindi insomma, un'associazione vecchia, una congregazione potente che ha università e ha centri in tutto il paese ed è in espansione, e il padre fondatore Marcial Maciel di questa congregazione è un noto pedofilo. È morto nell'impunità pochi anni fa proprio, e il Vaticano sapeva perlomeno già dagli anni 70, pare, secondo documenti, prove giornalistiche anche insomma solide, non sono giudiziarie, perché Marcial Maciel è morto e perché non è passato da, diciamo, né da prigioni messicane e qui né dal sistema giudiziario, no, per questi crimini. È passato da uno scrutinio ai tempi di Ratzinger, uno scrutinio piuttosto blando da alcune denunce, ma comunque ecco, non gli è successo niente. Questo caso è comprovato ed è un caso molto molto popolare, perlomeno qui nelle Americhe, no? Stati Uniti, Messico, eccetera. E quindi la cosa di Maciel è che, per esempio, Bergoglio ha visitato Morelia, la capitale del Michoacán, che è la terra di Marcial Maciel, e anche qui non ha parlato di questo. Sui temi sociali, in tutti i discorsi che ha fatto, adesso senza citarli tutti, che sono tanti, no? Però l'analisi successiva dice: sui temi sociali, politici, più scottanti, è stato molto generico. Nonostante abbia nominato alcuni mali, la corruzione, ma sì, è come parlare dell'inflazione, è come parlare di, no, problemi generici che colpiscono la società, per cui ok, alcuni protestano, ma non hanno chiaro in testa esattamente a cosa si riferisca la protesta, no? Quindi lui sì, ha denunciato una generica corruzione, ha parlato di trafficanti di morte, riferendosi probabilmente ai narcos o ai trafficanti di persone, di armi, eccetera, ma appunto poco chiaro. Quindi tante dichiarazioni sul vago. È stato un po' più concreto con l'episcopato nei discorsi che ha fatto, e meno con la classe politica messicana. Con l'episcopato però ha denunciato i privilegi, anche con i politici messicani, sempre sul generico. Ha denunciato qualcosa più precise, sprechi, si trattano come dei faraoni, eccetera, eccetera, soprattutto dell'elite della chiesa messicana, no? Non dei preti rurali o di frontiera o delle zone indigene sicuramente, però ha denunciato, ecco, questa elite episcopale. E però anche lì non è andato molto oltre, e sul caso della pedofilia totalmente ignorato. E infine l'altro grande punto è quello dei desaparecidos. Perché non toccare questi temi? Perché significa denunciare il patto di impunità tra elementi dello Stato messicano, parti del Parlamento, del governo, delle istituzioni più alte, delle polizie a tutti i livelli, che significa denunciare un patto tra queste classi dirigenti, la classe imprenditoriale e la criminalità organizzata. E fondamentalmente dire desaparecido si traduce automaticamente, proprio per la definizione della parola, che non è stata nominata praticamente mai, non è stata appunto detta, significa dire che c'è di mezzo, per connivenza o per omissione, lo Stato in qualche modo, o la polizia o le autorità, per cui è stata una parola tabù. Quindi gli incontri piuttosto cooptati tra alcune delle vittime non hanno portato a nessuna denuncia. Ci si aspetta qui in Messico in generale, ma non solo i movimenti sociali più grassroots, no, o più forti, ma anche buona parte della società, della classe media, si aspetta dei cambiamenti ormai non più solo dall'interno, ma anche grazie a delle denunce forti, a delle pressioni da fuori. E questo elemento è mancato ed è fondamentale qui, perché il Messico, se rimane autocontenuto contenuto e chiuso, appunto c'è la sensazione che non si sblocchi mai, e che i grandi movimenti nazionali di protesta, quello delle vittime, il movimento per la pace, lo stesso zapatismo, eccetera, non riescano mai a ottenere una massa critica. Ecco, questo arriva spesso a momenti, a cicli, quando arriva una legittimazione da fuori, e quella del Papa poteva essere una di queste. Stanno operando nel caso dei desaparecidos, è la notizia di oggi, per esempio gruppi della Commissione Interamericana dei Diritti Umani, no? Che hanno distrutto la verità storica del governo messicano sul caso Ayotzinapa del 26 settembre 2014, una verità appunto infondata della procura, e hanno riconosciuto invece le responsabilità di tutte le polizie, dei militari e delle operazioni che si sono svolte quella notte per far sparire e uccidere alcuni di loro, sia cittadini comuni sia i normalisti della scuola di Ayotzinapa, in questa famosa notte della strage di Iguala, no? La notte di Iguala. E questi incontri non ci sono stati. I genitori di Ayotzinapa sono un caso simbolico. Il Papa ha detto, Bergoglio ha ripetuto, che non poteva incontrare tutti i gruppi all'inizio, poi ha detto inoltre i gruppi sono in lotta tra di loro, insomma, come sempre fa, è una strategia vicina a quella dello Stato quando denuncia i dissidi interni, che in realtà crea o fomenta, riconoscere che non c'è un interlocutore, che non vale la pena negoziare, che non vale la pena canalizzare anche in istituzioni un malcontento, no? E quindi è più o meno lo stesso discorso, se lo analizziamo bene, quello che ha fatto Bergoglio sull'aereo, anche questo, non ne ha parlato in Messico. Per cui il punto dolente è sicuramente questo dei desaparecidos. Invece loro avevano chiesto varie udienze o vari contatti privati o anche brevissimi, perché simbolicamente rappresentano i 27.000 desaparecidos, tant'è che il movimento che loro ancora continuano a sostenere, perché non è finito il caso, no? I ragazzi sono ancora desaparecidos, non ci sono prove né della loro morte della loro, diciamo, di ritrovamenti, eccetera. Il caso è ancora aperto, c'è ancora la Commissione Internazionale dei Diritti Umani che ci sta lavorando sopra e sta scoprendo nuovi dettagli inquietanti per il governo. Tutte queste cose non sono passate proprio per una volontà diplomatico-politica, appunto, di non farle passare.
Ma io credo che da quello che tu ci stai dicendo, credo che se ne possa un po' in qualche modo estrarre il dato e il valore politico poi di questa visita papale, nel senso che è stato tutto un grosso, grande marketing clerico papale, riuscitissimo come al solito, perché insomma questo va detto, va riconosciuto, nello staff del Vaticano evidentemente sono bravi a concepire, a ideare e poi a organizzare questi grandi eventi, perché già con Cuba per esempio il risultato fu altrettanto efficace. Però poi nei fatti è il solito bluff, la solita propaganda pretesca, la retorica opportunista fatta anche poi di populismo piuttosto spicciolo, perché andare in un paese come il Messico e non nominare mai temi come i narcos, la pedofilia, i desaparecidos, cioè è veramente, veramente umiliante per tutta la popolazione messicana.
Sì, che poi sul tema narcotraffico ne ha parlato in varie occasioni, ma è sempre stato abbastanza generico. Qui si deve riconoscere che il problema, buona parte del problema è più complesso di quello che, diciamo, di cui si è parlato, per cui le implicazioni di tantissimi tasselli, tra cui il governo, le polizie, gli agenti di frontiera, gli stessi Stati Uniti, non intesi come entità astratta, ma a partire dai consumatori, ma soprattutto penso alle agenzie, eccetera, parlano di tutta una storia di connivenze per cui i veri cartelli della droga sono la cartellizzazione, l'unione di tantissimi operatori, tra cui le autorità, oltre a vari altri, no? Quindi non esiste solo questa entità astratta i narcos sono bande criminali, sono gang, sono persone, sono cartelli, sono organizzazioni, sono passaggi di frontiera, sono trafficanti anche di altre cose. Il problema è più complesso, magari non se ne poteva parlare in tutti i dettagli, però la gentricità è stata ricercata in questo senso. Le critiche sono arrivate analisi molto buone, no? da un giornalismo messicano che comunque, insomma, nonostante tutto, nonostante la repressione, lavora
si
bene.
Si muove e lavora bene, esatto. Sì, per tornare a Bergoglio, io credo che, chiudendo sul Papa, insomma, noi da subito, quando fu eletto, dicemmo: beh, questo è un gesuita, non potrà mai essere un progressista. A parole può pure esserlo, ma nei fatti un gesuita rimane un gesuita, un Milites Christi non sarà mai un progressista, quindi, che poi tra l'altro è un gesuita e andrebbe anche analizzato, ma questo forse valica un po' dalle nostre competenze, anche il ruolo che la Compagnia di Gesù ha nel Messico, sicuramente un ruolo importante. Ricordiamo che Papa Bergoglio ha scelto Francesco come nome, ma proviene dall'ordine dei gesuiti, è un gesuita, e quindi sappiamo anche quanto è forte l'influenza dei gesuiti nel mondo e soprattutto in quel settore.
Dallo stesso ordine, scusami.
No, dicevo, l'influenza dei gesuiti soprattutto in Sud America è fortissima.
Sì, sicuramente, ma poi qui rappresentano, dico, al di là della teologia della liberazione o di preti di frontiera o eccetera, rappresentano il lato spostato, diciamo, almeno nella percezione in generale, più a sinistra all'interno della Chiesa, almeno qua in Messico. E tant'è che loro, insieme a pochi altri gruppi qui, ed è stato molto critico per esempio con Bergoglio anche il rettore dell'Università Iberoamericana, quella da cui era nato il movimento Io Soy 132, che è gesuita, ma si colloca, ecco, da un punto di vista critico sulla visita. E loro propugnavano, ecco, all'inizio, insieme ad altri gruppi che poi sono rimasti minoritari, una visita di altro tipo, realmente pastorale, chiaramente anche qui niente di rivoluzionario, ma sicuramente orientata a toccare i problemi che si vivono qui e che loro stessi spesso denunciano. Cioè, esistono gruppi, come dicevo prima, quelli delle cattoliche per diritto alla decisione, alcune parti dei gesuiti, alcune istituzioni educative, eccetera, che che spingono anche per la denuncia dell'elite messicana, che poi è spesso quella stessa elite che loro propongono di educare o che cercano di istruire o che fa parte del loro entourage, no? Però c'era questa corrente, ma è risultata minoritaria già dall'inizio, è stata poi sobbarcata di, diciamo, ha prevalso la visione dei legionari di Cristo, dell'episcopato messicano e soprattutto del governo, che non avrebbe potuto accettare nemmeno che si toccasse il tema, che si nominasse il tema di Ayotzinapa, per esempio, no? E quindi, e quello significa riaprire una ferita, ma che qui è ancora aperta per la società, ma che il governo cerca di chiudere, no? Mediaticamente, con le riforme, concedendo altro tipo di benefici economici e facendo credere alla realtà di un paese ormai modernizzato, no? Proprio adesso è arrivato il nuovo rapporto della Commissione Interamericana dei Diritti Umani, non sul caso Ayotzinapa, ma sui diritti umani in Messico, proprio il più recente. Il governo immediatamente ha negato, e questo è un atteggiamento cinico, ha negato i dati, ha negato la validità, e invece ha parlato del rapporto e ha parlato invece di una situazione in netto miglioramento. Questo è il ministro degli interni, no? Tanto per capirci, e sono arrivate denunce gravissime, gravissime, perlomeno che partono dal 2006 e arrivano ad oggi, quindi con la cosiddetta narcoguerra o guerra narcotraffico le condizioni sono peggiorate. E quindi, per esempio, questo è l'atteggiamento del governo, quindi immagino ha influito tantissimo sulla visita papale.
Bene, io direi che insomma questa chiacchierata ci ha fatto bene, ci ha dato un bel quadro. Non so se ci vuoi dare anche qualche aggiornamento sui 5 turisti messicani desaparecidos a Veracruz per mano della polizia, se ci sono. Immagino che ci sia un'inchiesta in corso, quindi insomma è tutto da vedere, però sappi che purtroppo dalla stampa nostrana passa veramente poco.
Sì, quello che ti posso dire su questo è che le indagini continuano, però ecco, è un altro dei casi certificati proprio di desapparizioni in cui intervengono le autorità, ed è già questo comprovato. Ci sono alcuni primi arresti, alcune confessioni su cui si deve sempre dubitare, dato l'uso esteso della tortura, pur di chiudere dei casi, ecco, si ricorre a qualunque metodo, però ecco, probabilmente è il caso di questi turisti messicani, quindi vittime anche loro di desaparizioni. Nello stato del Veracruz, ecco, il punto, per esempio, così per chiudere, quando è arrivato Bergoglio, era un momento critico del Messico. Il mese di gennaio è stato, diciamo, molto presente nelle cronache anche internazionali, l'arresto del Chapo, lo scandalo dell'intervista con Sean Penn, ma soprattutto l'omicidio, il femminicidio di Gisela Mota, la sindachessa, no? Uccisa al primo giorno di mandato da un gruppo, una banda criminale vicino a Cuernavaca, nello stato del Morelos. Poi i cinque desaparecidos di Veracruz, ma che poi sono solo casi emblematici che riescono ad emergere. Infatti i sindaci o i politici uccisi negli ultimi 10 anni sono un centinaio e i desaparecidos sono 27.000, e i capi, eccetera, che hanno provocato la ribalta nelle cronache sono tanti, quindi ciclicamente il Messico ritorna nelle cronache, ma qui ogni mese ha, diciamo, un caso drammatico o una serie di numeri da brivido, no? Quindi è arrivato Bergoglio in un momento critico di questo tipo. Poi c'è stata anche la mattanza nella prigione di Topo Chico a Monterrey, eccetera, per cui sembrava arrivasse quasi a non tanto a pacificare quanto a coprire mediaticamente una serie di momenti in cui il Messico di nuovo stava ritornando sulla stampa internazionale per questi motivi, diciamo, poco nobili, diciamo così, o drammatici. Per cui i cinque di Veracruz entrano anche loro in questo contesto, no? Per cui adesso poi effettivamente non se ne parlerà più per un bel po'. In Messico rimarranno delle note, no? Per chi indaga su questo, per i giornalisti, ma non va molto oltre. Quindi è stato cancellato anche, ed è un successo strutture del governo, è stato cancellato questo mese di gennaio che era stato molto pesante, gennaio e febbraio.
D'accordo, allora noi ti ringraziamo tantissimo per questa corrispondenza e eventualmente a risentirci, visto che insomma fa sempre comodo una voce direttamente sul posto, un corrispondente che possa darci un quadro il più possibile aderente alla realtà. Quindi grazie ancora Fabrizio Lorusso, che è giornalista freelance ma docente anche di geopolitica, ha scritto anche un libro sul Messico, Narcoguerra, cronache dal Messico dei cartelli della droga. Dunque ancora grazie, buona giornata Fabrizio.
Ciao a tutti, grazie a te.
Ciao, a presto.